Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Nel ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia.
Mai stato nella mia lunga vita professionale, dice il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, non c'è mai stato un momento di emozione così intensa. E quindi in questo suo discorso che il presidente del Consiglio incaricato ha fatto oggi al Senato per ottenere la fiducia, che si voterà a partire dalle 22 e naturalmente la seguiremo in diretta qui a Radio 24, è diciamo anche l'uomo di quella che definite un'apparente algida tecnicità, quale è sempre stato un po' descritto Mario Draghi, nel suo discorso al Senato, appunto per chiedere la fiducia, ha voluto proprio esprimere questa sensazione, questo stato d'animo che aveva, non solo l'onore di un incarico così importante, ma anche l'emozione di trovarsi, insomma, di fronte al Parlamento a dover governare un paese. Vedete l'ora 20:37, in realtà un grosso anticipo rispetto al consueto inizio di Effetto Notte, come sempre alle 21, da lì incomincio a accompagnare la vostra serata sino alle 22. Invece è importante iniziare prima, perché tra poco, dopo praticamente un dibattito fiume oggi al Senato, perché il discorso per la fiducia oggi Draghi lo ha tenuto praticamente questa mattina, è finito intorno alle 11 e qualcosa, una cinquantina di minuti, e tutto il giorno c'è stato poi il dibattito al Senato con le varie reazioni dei vari parlamentari, dei vari senatrici e senatori, e poi ci sarà tra poco la replica di Draghi, che quindi sentiremo qui in diretta e commenteremo, e naturalmente poi andremo avanti con la politica italiana in particolare e anche con il resto sino alle 22, come sempre Effetto Notte. E quindi anticipo anche la sintesi della giornata tra pochissimo. Vi ricordo che per interagire qui con Effetto Notte, con i vostri commenti e le vostre riflessioni anche sul discorso, spero abbiate seguito, se non avete seguito comunque sentirete qua la replica di Draghi, quali sono i vostri commenti. Pagina Facebook di Effetto Notte, lì li potete scrivere, li potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per i WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Il discorso di Draghi al Senato per la fiducia: ricostruiremo come nel dopoguerra, ha detto, il virus è un nemico di tutti, fuori dall'Unione Europea c'è meno Italia, l'unità non è opzione ma un dovere. E tra i temi principali il fisco, la scuola, i vaccini in tutte le strutture pubbliche. L'andamento del coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore salgono i nuovi casi, sono 12.074, i morti 369, il tasso di positività al 41,1%, passano in zona rossa alcuni comuni lombardi, ma tutta la regione rischia di tornare in zona arancione. Vaccini, accordo fra Bruxelles e Moderna per altre 300 milioni di dosi. Il caso Navalny: Strasburgo chiede di liberare il dissidente russo, rischia la vita, Mosca però si oppone, dice una decisione illegittima e inattuabile. Torture su un detenuto tunisino in carcere, condannati per tortura 10 agenti del carcere di San Gimignano. Per lo sport, Champions League, la Juventus in campo all'esame del Porto. Nel tennis, questo dalle 21, nel tennis rimonta maratona di Tsitsipas, Nadal fuori dall'Australian Open. Partiamo quindi dalla politica italiana. Draghi col suo discorso oggi in Senato, appunto avete sentito la sua emozione, poi ha detto un pensiero va a chi soffre per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, ha parlato di ambiente, di fisco, di innovazione, tanta scuola, della quale poi anche parleremo. Questo è il suo programma delineato appunto in Senato in vista del voto di fiducia di questa sera. Dopo il dibattito che è andato avanti tutto il pomeriggio, dovrebbe finire tra poco, e fra poco la replica del Presidente del Consiglio incaricato che sentiremo insieme in diretta. E sentiamo intanto le reazioni delle forze politiche al discorso di Draghi.
Sostegno convinto a Draghi dai leader della nuova ampia maggioranza. L'Italia è in buone mani, scrive Zingaretti. Il PD farà la sua parte in questa sfida. La Lega c'è, scrive Salvini. Più salute e meno tasse, più rimpatri e meno burocrazia, più cantieri e meno sprechi. E sull'euro irreversibile, come ha detto Draghi, Salvini risponde: non è un tema di attualità. Per Berlusconi un discorso di alto profilo che guarda al futuro. Forza Italia lo sosterrà con impegno. Discorso successo straordinario per Matteo Renzi, che aggiunge: sì, valeva la pena aprire la crisi. Il sì più sofferto negli interventi in Senato è dai 5 Stelle. Le senatrici Cinzia Leone:
il mio voto sarà un sì, seppur combattuto, un lacerante sì.
E Agnese Gallicchio:
il Movimento 5 Stelle non è disposto a fare passi indietro sulla tutela della riforma della prescrizione da noi varata.
Unico no quello di Fratelli d'Italia, che con Adolfo Urso attacca subito Draghi per lo stop allo sci e per il mancato stop all'acquisto del credito valtellinese da parte della francese Crédit Agricole. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E in attesa di sentire la replica di Draghi, soffermiamoci adesso sull'evoluzione del coronavirus in Italia. Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro paese nelle ultime 24 ore, lo rende noto il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Le vittime sono invece 369, il tasso di positività sale al 4,1% e sono scattate le zone rosse in 4 comuni lombardi.
Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di oltre 294.000 tamponi. Il tasso di positività registra un leggero rialzo e sale al 4,1%, mentre calano i ricoveri. Le vittime sono invece 369. L'incidenza del virus e la presenza sempre più diffusa di nuove varianti continua a preoccupare gli esperti. 5 regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Marche, rischiano di passare dalla zona gialla a quella arancione. La decisione è attesa per venerdì. Proprio in Lombardia, dal pomeriggio, i comuni di Viggiù, Bollate, Mede e Castrezzato sono entrati in fascia rossa. La sindaca di Viggiù, Emanuela Quintiglio:
il problema adesso da cui è scaturita la necessità della zona rossa, eccetera, è dato dal fatto della presenza di varianti in un numero percentuale che, secondo il Ministero, è allarmante, e anche sulla tipologia di varianti individuate.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E all'alba è scattata la linea dura alle frontiere con la Francia dopo la massiccia presenza in Liguria nel fine settimana. Sono stati respinti tutti i francesi che volevano entrare per fare shopping o turismo e non rispettavano le regole sui tamponi. Ora rischiano una sanzione. E Draghi oggi, nel suo discorso al Senato, ha toccato ovviamente anche il tema vaccini. Bisogna fare in fretta, ha detto: per le vaccinazioni vanno utilizzate tutte le strutture pubbliche e private.
La nostra prima sfida, ottenute le quantità sufficienti, è distribuire il vaccino rapidamente ed efficacemente. Lo ha detto il Premier Mario Draghi al Senato. Bisogna imparare da paesi che si sono mossi più rapidamente di noi, ha aggiunto, e non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti. Abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. E velocizzare i vaccini è la priorità anche in Europa, a partire dalle procedure di autorizzazione, rafforzando il sequenziamento del genoma del virus per monitorare il diffondersi delle varianti e incrementando la produzione di fiale.
The Commission has approved a second contract with Moderna.
E la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, annuncia l'acquisto di altre 300 milioni di dosi da Moderna, ma mette in guardia dall'acquisto al di fuori dello schema europeo e non si ferma alla ricerca sulle possibili terapie, in primis sugli anticorpi monoclonali. I nostri sono efficaci anche contro le varianti, spiega il microbiologo Rino Rappuoli, coordinatore della ricerca sugli anticorpi monoclonali di Toscana Life Science, che sta per iniziare i test clinici con l'obiettivo di terminarli entro la primavera estate. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso all'estero, anzi in Italia, perché inizia la replica di Mario Draghi al Senato dopo il dibattito delle forze politiche.
Verrà costantemente informato sia sull'impianto complessivo sia sulle politiche di settore.
Allora Massimo, prima di chiederti l'opinione in merito,
no, mi faccio era vedere un finto, non era ancora. Deve ancora partire, questo era un passaggio evidentemente del discorso di oggi. Niente, siamo all'estero, dicevo, nuovo scontro tra Europa e Russia sul caso Navalny, il dissidente Navalny incarcerato. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha infatti stabilito che l'oppositore russo va scarcerato immediatamente, dato che in prigione rischia la vita. Ma a stretto giro è arrivato il deciso niet russo, il no. La sentenza, ha tuonato il ministro della giustizia russo, è una chiara e palese interferenza nel potere giudiziario di uno Stato sovrano. Inoltre la richiesta, dice, è infondata, illegale e inattuabile, quella di scarcerarlo. Torniamo invece sulle vicende italiane. A Taranto ancora per le questioni giudiziarie che riguardano l'ex Ilva.
Arrivano le richieste di condanna della pubblica accusa al processo Ilva sull'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico di Taranto durante la gestione della famiglia Riva. I pubblici ministeri del pool per i reati ambientali del Tribunale di Taranto hanno chiesto 28 e 25 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva. Gli ex proprietari dello stabilimento Ilva sono fra i 47 imputati del processo Ambiente Svenduto e sono accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari e all'omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. I PM del pool hanno chiesto anche la condanna a 5 anni di reclusione per Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, accusato di concussione. Attendo la sentenza con serenità, dice Nichi Vendola. Sono sereno, puntualizza, perché ho sempre operato nel rispetto della legge. Al processo per i 47 imputati, fra i quali figurano 3 società, la pubblica accusa ha chiesto in tutto 35 condanne. Per 9 imputati c'è la richiesta di non procedere per prescrizione, mentre per le 3 società sono state chieste sanzioni pecuniarie e misure interdittive. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ritorniamo un attimo sul Senato, sulla non si capisce appunto se ancora il su Sky TG24.
Mi
ha colpito
di più, ecco, certamente mi scuso in anticipo
se
non dovessi rispondere ad alcune domande.
Ecco, infatti,
c'è un punto sull'ambiente e sul concetto di sviluppo sostenibile. Questo è alla base della giustizia tra generazioni, che so il Senato sta discutendo nella forma di progetti di legge costituzionale per inserire il concetto nella Costituzione. Questo governo conferma l'impegno di andare in questa direzione. Credo che l'impegno
sta parlando di ambiente e ecologia, Draghi, nella replica al Senato che è iniziata pochi
secondo
istanti fa.
Punto sull'ambiente, a proposito dell'impatto ambientale, c'è una legge del 2015 che prevede che ci sia una valutazione ex ante ed ex post delle politiche sul capitale naturale. Il governo conferma il suo impegno su questo punto, che d'altronde è in sintonia con le linee guida, anzi segue le linee guida del PNRR e in accordo con le tematiche del semestre europeo. Un terzo punto riguarda il coinvolgimento, credo sia stato sollevato il coinvolgimento delle parti sociali e di alcuni corpi intermedi. Ora io credo in maniera abbastanza inusuale, ho voluto incontrare durante le consultazioni le parti sociali e alcuni corpi intermedi, quindi confermo l'impegno al loro coinvolgimento nella fase, nell'attività di governo. La stessa cosa per quanto riguarda le regioni, di nuovo abbastanza insolitamente per quel che capisco, durante le consultazioni ho incontrato i rappresentanti delle regioni, dei comuni e delle province, e d'altronde in molte delle cose che ci siamo detti oggi il loro coinvolgimento non solo è inevitabile ma è essenziale. Certe cose non si fanno se non sono discusse con
forse
le regioni.
Qualche parlamentare ha fatto qualche appunto su, diciamo, le categorie che ha incontrato in questi giorni, a parte appunto i parlamentari e i leader di partito.
Sulla cultura, stamattina ho detto che l'Italia è una grande potenza culturale, riconosciuta in tutto il mondo, e anche per questo durante il G20 daremo grande importanza ai temi della cultura con un incontro dedicato. Naturalmente le restrizioni necessarie a contenere la pandemia hanno messo a dura prova musei, cinema, teatri, musica, danza, tutto lo spettacolo dal vivo e ogni arte in generale. Ora la cultura va sostenuta, tutte le attività vanno sostenute. Naturalmente il rischio è di perdere un patrimonio che definisce la nostra identità. La perdita economica è ingente, ma ancor più grande sarebbe la perdita dello spirito. Molto è stato fatto per assicurare ristori adeguati, serve fare ancora di più. Soprattutto occorre rinforzare le tutele dei lavoratori e va colta l'opportunità del Next Generation per potenziare gli investimenti sul patrimonio culturale, sul capitale umano, sulle nuove tecnologie. Il ritorno nel più breve tempo possibile alla normalità deve riguardare anche la cultura in tutte le sue forme, perché è imprescindibile per la crescita e il benessere del Paese.
Mi ha sottolineato anche l'importanza della cultura, di un ritorno alla normalità, visto che molti, insomma, addetti ai lavori lamentano che sia stata trattata un po' come una cenerentola, forse, in questo lungo periodo difficile.
Aver esplicitamente sollevato il problema dell'immigrazione e ora svolgerò due o tre osservazioni su questo. E per quanto riguarda questo problema, la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità sul tema da parte delle istituzioni comunitarie e europee. È d'altronde uno dei dossier politici più rilevanti a livello europeo, quello sulle proposte normative presentate dalla Commissione nel settembre dello scorso anno, nell'ambito del cosiddetto Patto europeo su migrazione ed asilo. Si tratta di nuove proposte che fanno seguito al fallimento dei negoziati svolti nel periodo 14-19 per la riforma del sistema comune europeo di asilo, ma che non sciolgono lo stallo politico che continua a bloccare l'azione dell'Unione europea, specie sulla declinazione del principio di solidarietà. Permane infatti la contrapposizione tra stati di frontiera esterna maggiormente esposti ai flussi migratori, Italia, Spagna, Grecia, Malta e in parte Bulgaria, e stati del nord-est ed est Europa, principalmente preoccupati di evitare i cosiddetti movimenti secondari dei migranti dagli stati di primo ingresso nel loro territorio. L'Italia, appoggiata anche da alcuni paesi mediterranei come la Spagna, Grecia, Cipro e Malta, propone come concreta misura di solidarietà, per segnare la specificità della gestione delle frontiere marittime esterne, un meccanismo obbligatorio di redistribuzione dei migranti pro quota.
Io ho fatto un breve accenno alla necessità di legalità e sicurezza su cui costruire il benessere, la ripresa, la crescita nel Mezzogiorno. E anzi, ho detto che senza legalità e sicurezza non ci può essere crescita. Chiaro che ci sono degli strumenti specifici, come ho detto il credito d'imposta e anche altri strumenti da concordarsi in sede europea, ma senza riportare legalità e sicurezza è molto difficile crescere.
Quindi ha trattato anche il tema dell'immigrazione.
C'è un rischio specifico che corriamo, come è stato detto oggi,
fatto delle sottolineature
proprio
rispetto
in vista della stagione di ricostruzione e con i fondi del Next Generation. Quello delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia a seguito della crisi di liquidità che sta interessando diversi settori. Questo pericolo viene costantemente seguito dall'organismo permanente di monitoraggio e analisi istituito nell'aprile del 2020 presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a composizione interforze, con l'obiettivo di aggiornare costantemente la mappa delle filiere e delle attività delle mafie, al fine di orientare l'azione di contrasto. Particolare attenzione viene anche dedicata all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla normativa emergenziale a favore delle imprese e dei cittadini in difficoltà in conseguenza della crisi pandemica. I prefetti sono stati sensibilizzati a porre la massima attenzione sui maggiori rischi di inquinamento dell'economia legale connessi al contesto emergenziale di oggi. L'obiettivo è anticipare una risposta strutturata dello Stato in termini di prevenzione e contrasto. Dal monitoraggio effettuato sui seguiti della direttiva è emerso che diverse prefetture hanno attivato forme di collaborazione con le Camere di Commercio e i Comuni per rendere più incisive le verifiche sui cambi societari intervenuti nelle attività economiche maggiormente a rischio di infiltrazioni malavitose, specie gli esercizi commerciali e il settore turistico alberghiero. Nello stesso contesto è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SACE, allo scopo di assicurare la completa funzionalità del sistema di garanzia alle banche che finanziano le imprese, impedendo l'erogazione di qualunque utilità di fonte pubblica a vantaggio degli operatori economici in odore di condizionamento malavitoso.
Sta parlando Draghi del rischio di infiltrazioni mafiose, no, in un'economia così in difficoltà, insomma, da parecchio tempo. Nella sua replica al Senato.
Sul turismo. Dunque, stamattina ho accennato al fatto che alcune imprese potranno non riaprire dopo la pandemia. Ma una che certamente riaprirà il turismo. Quindi investire nel turismo, sostenere il turismo, non significa buttare via i soldi. Quei soldi tornano indietro. Sì, dicevo, per un paese ad alta vocazione turistica come il nostro, si tratta di una questione ovviamente essenziale. Quindi vanno messe in campo misure che permettano alle imprese del turismo di non fallire e ai lavoratori di tutelare i livelli di reddito. Ovviamente l'uscita dalla pandemia è la migliore forma di sostegno. Ma quel che bisogna impedire è che in questo periodo queste imprese falliscano, perché poi si perde un capitale che è essenzialmente spesso capitale umano.
Usa spesso questa espressione Draghi, capitale umano.
Gli interventi di oggi hanno dimostrato la consapevolezza del disastro sanitario, economico, sociale, educativo, culturale. È su questa consapevolezza che questo governo costruirà nei fatti la sua credibilità. Vi ringrazio della stima che mi avete dimostrato, ma anch'essa dovrà essere giustificata, validata nei fatti dall'azione del governo da me presieduto. Grazie.
Ecco, lungo applauso, avete appena sentito la replica del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi agli interventi che ci sono stati oggi in un dibattito fiume al Senato dopo il suo intervento questa mattina, il suo discorso per appunto chiedere poi la fiducia al Senato, discorso programmatico in cui ha ribadito che appunto l'unità delle forze politiche di tutto il Paese in un momento così difficile non è un'opzione ma è un preciso dovere per chi ama l'Italia, ha detto con una certa emozione sia all'inizio sia chiudendo il suo discorso, e appunto anche in questa naturalmente ha toccato tanti temi importanti, la pandemia prima di tutto e poi la crisi economica che è conseguita alla pandemia e come gestire anche tutto il piano vaccinale, la scuola di cui parleremo poi direttamente col Presidente dei Presidi Giannelli, la riforma del fisco, la riforma della giustizia. Adesso appunto replicava ai vari interventi che ci sono stati durante il giorno, per esempio è tornato sulla questione dell'immigrazione dicendo che l'Italia è per una redistribuzione obbligatoria di coloro che arrivano sulle nostre coste, essendo il nostro paese, come diversi altri sul mare, molto esposto agli arrivi appunto dai paesi in difficoltà. Poi ha anche, si vede che qualcuno appunto aveva trovato inconsueto il fatto che avesse parlato nei giorni scorsi già con le parti sociali, avesse coinvolto le regioni, e lui ha ribadito tutti devono essere coinvolti in questa ricostruzione del nostro paese. paese, una ricostruzione quasi appunto come nel dopoguerra. E poi ha detto, ha sottolineato che il governo, il suo governo, è nella direzione di un inserimento dell'ambiente nella carta costituzionale, comunque nell'azione di governo. E ha chiuso praticamente dicendo che naturalmente lì per chiedere la fiducia, una fiducia che però poi deve essere ovviamente validata, ha detto, con una certa modestia e con una certa onestà, poi dall'azione politica, da quello che farà a partire da quando ottiene la fiducia. Allora, c'è la nostra Betta Fiorito in collegamento, cara Betta, però abbiamo una piccolissima pausa pubblicitaria. Betta, hai sentito tutto? Tra poco commenteremo.
Allora,
molto bene, in diretta dal Senato. Grazie Betta, ci sentiamo tra pochissimi istanti. E avete sentito un effetto notte che è iniziato un po' prima del solito, proprio per seguire in diretta il discorso di replica agli interventi al Senato del Presidente del Consiglio Mario Draghi. 349-238-6666 per i vostri commenti, già vedo arrivare moltissime WhatsApp, pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Più di 60 minuti in realtà questa sera, Roberta Giordano con voi, ho iniziato alle 20.30, vi ho fatto un riepilogo iniziale della giornata, delle varie notizie, poi interrotto verso la fine appunto da quello che era l'obiettivo di iniziare prima Effetto Notte, cioè farvi sentire in diretta il discorso di replica di Mario Draghi, Presidente del Consiglio incaricato, al Senato, dopo che oggi ha tenuto questa mattina il suo discorso per chiedere la fiducia e poi ha aspettato tutto il dibattito parlamentare al Senato, tutti gli interventi dei vari parlamentari, e quindi è tornato a rispondere. Giuseppe, fra i vari ascoltatori che dicono no, come mai, ho acceso solo adesso, c'è già Effetto Notte, mi sono perso un pezzo, però riepilogo molto velocemente appunto, come dicevo, i temi su cui è ritornato in questa replica al Senato Draghi. È sull'ambiente, che ha ribadito che sarà un governo che andrà nella appunto direzione di una transizione ecologica, come si chiama il ministero stesso, chiesto, vi ricordate, da Beppe Grillo. E poi ha parlato del fatto che è essenziale il coinvolgimento in questo percorso del governo, in questo momento difficile per l'Italia, di tutte le parti sociali, anche delle regioni, dei vari amministratori dei vari territori. Sulla questione immigrazione ha detto che l'Italia è per la redistribuzione obbligatoria e per l'assoluta legalità, e poi anche praticamente sul turismo, ecco, veniva il termine, di nuovo ha detto che è uno di quei settori dove ci sarà tanto da investire, perché tutto quello che si investe nel turismo ritorna, ed è sicuro che il turismo riprenderà ad alta quota, insomma, riprenderà nel nostro paese, visto le ricchezze che ha l'Italia, e così anche per la cultura che appunto ha sofferto particolarmente, la cultura, i musei, lo spettacolo, i vari eventi. Ci ritorno allora con Betta Fiorito anche sul discorso di oggi, della fiducia che Draghi, Betta, ha detto. Io ho una fiducia che chiede, che dovrebbe cominciare insomma per i voti intorno alle 22, ma lui ha detto che poi spero sia validata dalla mia azione di governo, no? Betta.
Allora, diciamo subito il vulnus, sì, che lui ha... L'inizio della replica, di questa replica molto breve, perché stiamo parlando di 15 minuti.
Sì, rispetto ai 55 di oggi, quanti erano?
Sì, 53, eccetera. Sì. Però una replica in cui lui ha detto una cosa importante. Subito lui ha iniziato dicendo e ristabilendo che il recovery plan sarà gestito dal Ministero dell'Economia. Poi lui ha detto anche: io vi informerò, il Parlamento sarà sovrano, però il recovery lo gestiamo noi, cioè nel senso che ovvio che voglio ribadire al Parlamento che considero cruciale il suo lavoro. Per quanto riguarda il programma di ripresa e resilienza, la governance è quella del Ministero dell'Economia e il Parlamento sarà informato. Questa
quindi
è
prima che ci
la
fossero
chiave...
l'assalto alla diligenza, insomma, ha cercato di mettere le mani avanti in questo senso.
No, ma questa
senso.
È la chiave, la chiave che è di tutto il suo discorso di oggi, cioè il fatto che c'è un vulnus, un cuore pulsante del governo Draghi, che è tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi il ministro dell'economia Daniele Franco, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, cioè loro sono tutti tecnici che vengono da Banca Italia e che gestiranno i fondi del recovery. Questo non vuol dire che l'economia e oppure i tecnici prevalgano sulla politica. Lui l'ha fatto capire molto chiaramente: il Parlamento sarà poi informato passo per passo, però non c'è una task force esterna come era nel governo di Giuseppe Conte, ma i soldi dovranno essere gestiti da quella che è la task force, diciamo così, interna, all'interno del governo, che è fatta di tecnici e non di politici. E lui l'ha ribadito anche nella replica, cioè è molto importante far capire la distinzione dei ruoli. Poi una replica mi sembra molto sofferta dal punto di vista emotivo, in cui il Presidente del Consiglio vedeva e tracciava, no, mi avete detto questo. La cultura importantissima per questo paese, molto bello questo dire, è importante, no? Per il nostro paese la cultura è importante, la crescita anche di questo paese. Dopodiché lì è stato molto incisivo, però anche un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? Il ministero, cioè sul turismo, che è molto caro alla Lega, no? Il paese riparte se c'è il turismo, e poi l'ambiente in Costituzione, e questo è chiaramente un'apertura fondamentale al Movimento 5 Stelle.
Già, e al loro Ministero della Transizione Ecologica, che è stato, diciamo, il colpo coup de théâtre di Beppe Grillo, ma in senso anche positivo, nel senso era stato un po' l'arma, diciamo così, per convincere anche il Movimento 5 Stelle stesso a compattarsi e a sostenere Draghi, anche se sappiamo, l'abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, c'è una fronda forse di una trentina di parlamentari del Movimento 5 Stelle che o voteranno no o si asterranno, ma insomma non sono molto, diciamo, concordi, no?
Sì, però lui ha detto una cosa molto importante, no? Ha detto anche grazie per la stima, andrà validata dai fatti. Diciamo, io no, voi non state firmando un assegno in bianco, io poi dovrò dimostrarvi che quello che sto facendo è importante. Però l'ambiente nella Costituzione, ricordiamo adesso quello che è successo stamattina, no? Quando lui ha fatto il suo intervento al Senato, l'ambiente è stato un momento molto molto lungo del suo discorso, in cui a un certo punto è stato l'unico momento in cui Draghi ha citato addirittura Papa Francesco, no? Che invocava poi Dio, no? E quindi in una cosa in cui l'uomo non deve distruggere quello che Dio ha creato, era il pensiero di Papa Francesco, però lui lo ha sottolineato in una situazione anche un po' particolare, no? Perché lo Stato è laico, e quindi lui poi ha citato il Papa, sono sempre degli equilibri particolari. Però il fatto invece,
ricordiamo che è un gesuita come il Papa Draghi,
ecco, sì,
nel senso ha studiato,
è stato forse l'unico neo, no? Diciamo, di un discorso abbastanza impeccabile, però citare poi un pontefice, eccetera. Però detto
dice
questo,
poco laico in questo senso?
Sì, poco laico, però diciamo che questa sera è diventato laico, perché ha detto che l'ambiente deve andare in Costituzione.
Infatti.
E quindi deve andare nelle leggi italiane. Quindi non
salto
c'è
di
più
qualità dell'ambiente.
No, sì, cioè, diciamo, non c'è più l'evocazione di un personaggio importante come il Papa, no? Di Oltretevere, ma si ritorna al di qua del Tevere, per dirla in termini, no? Un po' politici, e si dice l'ambiente è importante, deve entrare dentro la Costituzione. Costituzione.
Chiarissimo.
Beta, sentiamo, me è molto importante.
Sentiamo anche il suo appello all'unità, no? Che è ovviamente la sua vera sfida, la sua scommessa, oltre a quella di riportare il paese, diciamo, fuori dalla pandemia e un minimo, un certo benessere, la ripresa economica, è anche quella di tenere insieme tutte queste forze politiche anche antagoniste tra di loro, anche se ieri sottolineavo, insomma, questo clima di pacificazione serafico con Salvini che ha parlato con Zingaretti, che dice no, bisogna parlare con tutti, dobbiamo lavorare insieme. Zingaretti che ha detto, ho parlato bene con Salvini di lavoro e anche nei confronti di Renzi, ha detto quella di Renzi è stata una battaglia politica, non è stata una congiura nei nostri confronti. E anche Italia Viva, diciamo, almeno per alcuni esponenti, piuttosto diciamo concorde, pacifica nei confronti del Partito Democratico. Insomma, vediamo, sentiamo a proposito di unità, di questo appello di unità, Draghi che cosa ha detto oggi nel suo discorso.
È un sostegno che non poggia su alchimie politiche, ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l'ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, tornare più forti, e sull'entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni. Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere.
Messaggio chiaro, l'unità oggi è un dovere. Tu hai sentito, magari, a parte ho qualche replica, qualche argomentazione che c'è stata oggi, qualcuno che un po' andato fuori binario già rispetto a questo appello all'unità, tu che sei lì, insomma, nelle segrete stanze, nelle camere parlamentari?
Diciamo che quello che mi ha colpito, che mentre Mario Draghi parlava e rievocava anche un momento molto particolare della nostra Repubblica, la nascita della nostra Repubblica.
Parlava di Cavour, ha citato Cavour.
Prima di Cavour, non di Mazzini però, di Cavour, no, per capire...
Carbonaro.
No, ognuno sceglie il suo eroe,
certo.
No? Quindi Draghi sceglie Cavour. Ricordiamo, Craxi amava Garibaldi, no? Per dire. Quindi ognuno ha il suo eroe del Risorgimento, no? Cavour era un uomo di Stato e poi quello lì che ha fatto di fatto l'unità d'Italia, no? Anche con... aplomb politico. Quindi è molto importante poi vedere, no, come i vari uomini politici scelgano qualcosa, perché da oggi Mario Draghi non è più un tecnico, è anche un uomo politico.
È il Presidente però, del Consiglio italiano. Betta, sentiamo
sì,
anche...
Indipendentemente da questo, è molto carino pensare che mentre lui parlava faceva appello anche all'euro, all'atlantismo e soprattutto diceva l'euro è irreversibile.
È irreversibile, risponde mandando un messaggio
Salvini,
a qualcuno, neanche tanto, diciamo così,
Salvini,
sottinteso.
Salvini era fuori dal Senato a fare il suo comizietto, e come altri, no, a fare tutte le dichiarazioni. Diciamo che questo non era proprio in linea con quanto diceva il Presidente del Consiglio all'interno dell'Aula del Senato, dove, diciamo, ricordiamo, c'è un banco dove siede il senatore Matteo
Salvini. In quel momento forse sarebbe stato più opportuno essere presente, ma c'è una cosa anche che ha fatto oggi, che per carità può essere consuetudine, rituale, però è importante che l'abbia fatto, cioè ha ringraziato il suo predecessore Conte. Sentiamo questo passaggio.
Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte, che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall'Unità d'Italia.
No, questo è importante, nel senso che ha detto, adesso ho fatto sentire un passaggio più breve, sintetico, ma ha detto, insomma, Conte, che comunque ha traghettato l'Italia in un momento davvero molto difficile. Sentiamo anche poi Draghi sulla priorità assoluta in questo momento, che è appunto la lotta alla pandemia.
Il principale dovere cui siamo chiamati tutti, io per primo come Presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini.
E su questo ha battuto più volte, no, Betta, ha parlato di una riforma sanitaria, di come procederà il piano vaccinale, che non ci saranno più le cosiddette primule, queste tenso strutture che erano state immaginate, ma dei vaccini, i vaccini si faranno sia in strutture pubbliche che private, perché bisogna fare velocemente, come sappiamo.
Ecco, questo è importante, cioè il fatto che praticamente un po' il commissario Arcuri, perdonatemi il gioco di parole, sia un po' commissariato, nel senso che era stato dato un appalto anche molto ingente per fare questi padiglioni con le primule, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo l'uomo di Stato, che è sempre stato Mario Draghi, ma anche Daniele Franco, il ministro dell'economia, hanno detto: ma per quale motivo? Cioè, abbiamo teatri, cinema vuoti, abbiamo tutte le possibilità per poterci vaccinare in fretta. E anche questo fatto che sia stato dato il via ad AstraZeneca sopra i 55
sì,
anni,
notizia di poco fa, ieri c'era l'annuncio e oggi la ratifica di questa decisione.
È molto importante. Per quale motivo? Prendiamo ad esempio Israele. Israele sta facendo una vaccinazione molto molto rapida in una popolazione molto piccola. Ricordiamo che Israele è grande quanto le Marche, attenzione. Quindi non possiamo paragonare l'Italia, no? Con 60 milioni di persone a Israele che ne ha 6. Però è anche vero che dal piccolo si può andare al grande e il virus si sta fermando. Adesso il problema sono le varianti. Prima noi facciamo barriera contro il virus, prima il virus non può variare. E questo è il problema.
È chiaro, e questo è quello che continuano a ripetere i virologi e gli esperti in questo periodo.
È inutile andare a fare primule o a fare... e questo è stato
bisogna fare
stop.
Vaccinazione a tappeto. Beta, abbiamo però la viabilità per chi sta ascoltando e fatto notte viaggiando su strade e autostrade. Ci risentiamo a momenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre Roberto Giordano con voi, iniziata alle 20.30, una puntata un po' speciale appunto per sentire anche la replica di Mario Draghi oggi al Senato dopo il suo discorso per chiedere la fiducia questa mattina, poi la lunga maratona degli interventi dei vari parlamentari e poco fa vi ho fatto sentire appunto in diretta la replica di Draghi su vari argomenti, varie sottolineature che avevano fatto alcuni parlamentari. E fra i vostri messaggi c'è per esempio questo di questo ascoltatore che dice: cara Roberta, non sempre... sono sempre diffidente all'insediamento di qualunque governo, delle chiacchiere, ma stavolta sento parole non vaghe, una consapevolezza che può avere solo chi conosce meccanismi complessi. Però poco fa, sto leggendo questa agenzia, questa dichiarazione della senatrice Julia Unterberg del Gruppo per le Autonomie, che ha detto: con l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi è come se la grande mano di Adam Smith avesse trasformato il caos della politica italiana in armonia, e questo è già un miracolo. Dice: solo le donne non hanno trovato lo spazio che meriterebbero, cosa che io ho sottolineato dall'inizio, diciamo, una poca rappresentanza tra i ministri, su 23 ministeri solo 8 donne. Dice la senatrice: se le riforme non verranno fatte, gli aiuti europei non basteranno a rimettere in piedi l'Italia, ha monito ricordando di un'Europa bisogno di un'Europa delle regioni. Però se, torniamo sulle donne e sentiamo che cosa ha detto per esempio Draghi oggi su merito e parità di genere.
Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo i nostri giovani, costringendoli a emigrare da un paese che troppo spesso non sa valutare il merito e non ha ancora realizzato un'effettiva parità di genere.
E poi è andato sul gap salariale tra donne e uomini, cioè la differenza anche a parità di qualifica, a parità di studi, di laurea o appunto diploma, le donne continuano a prendere molto meno.
L'Italia oggi presenta uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa. Oltre una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo. Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge.
Ma di tutt'altro, sentiamo.
Richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e a un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia e lavoro.
E insomma, questo sempre, diciamo, un obiettivo che si spera di raggiungere, no, prima o poi, Betta, però diciamo siamo ancora molto
allora,
lontani. Comunque nel suo discorso dice la senatrice: non hanno trovato lo spazio che meritano, qualcosa però ha detto, no, Mario Draghi.
Allora, ti volevo dire semplicemente aggiornare di quanto sta succedendo al Senato, perché è in corso la dichiarazione di Italia Viva, dove
Ah,
sta
c'è Bellanova,
parlando
sì.
Teresa Bellanova,
Sì.
e con Matteo Renzi che diciamo semplicemente annuisce, dice ok. Però poi alla fine Teresa
D'accordo.
Bellanova è una, scusate la terminologia un po' trash, è una delle trombate, cioè di quelle che poi alla fine non sono state riconfermate
Che
in
erano le
un
due ministre di
ministero.
Italia Viva che si erano
Sì,
dimesse, no?
in
Quando
un
c'è stata la
ministero
crisi
come quello
Bellanova e Bonetti è
dell'agricoltura.
ritornata invece non nella
Sì.
posizione di prima, però è sempre ministra di questo governo. Saluto il professor Alberto Castelvecchi, professore di Public Speaking e Comunicazione Efficace presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. Buonasera e grazie della disponibilità, professor Castelvecchi.
Buonasera, grazie dell'invito in trasmissione.
Quindi, esperto di comunicazione efficace, è stato efficace oggi il Presidente del Consiglio incaricato Draghi nel suo discorso per la fiducia, professore?
Sì, lo è stato, sì, direi che lo è stato sia umanamente che tecnicamente che politicamente. Umanamente perché ha dimostrato anche delle, come dire, delle piccole screziature emotive. Siamo cresciuti in questi anni con il mito di Super Mario, il che è tutto dovuto perché Mario Draghi ha fatto benissimo in Europa e nel mondo, ma c'è stato qualche momento, qualche piccola inceppatura, qualche momento di umanità. Anche adesso stavo vedendo la replica al Senato, quando ha messo i microfoni in maniera sbagliata e qualcuno l'ha interrotto per rettificare la posizione del microfono, e lui ha
Sì, che è
detto
abituato
scusate,
lui a parlare al microfono, no?
ha detto
Immagino.
scusate, sto ancora imparando. Ovviamente si riferiva al ruolo del Presidente del Consiglio. Quindi un Mario Draghi molto, molto umile anche nel fatto di dire che questo governo dovrà meritarsi sul campo la vostra stima, quindi l'ha detto esplicitamente.
Certo.
Poi tecnicamente è stato bravo, perché? Perché è stato molto bravo nel dare il messaggio principale, cioè che questo è un governo costituente, una specie di, ha richiamato la memoria dei padri costituenti,
Del
perché poi ha
dopoguerra, no?
saputo,
Del secondo
sì,
dopoguerra.
perché dato il messaggio principale nel public speaking si dà il messaggio, quindi lui ha richiamato questo messaggio, dice non è un problema politico, è proprio un problema di ricostituire l'Italia, quindi ha citato l'esempio dei padri della Costituzione, poi ha convalidato, perché quando si fa public speaking bisogna convalidare i propri messaggi, con numeri, con dati, e qui è emerso ovviamente la grande stoffa dell'economista, e alla fine di un discorso, proprio questo è quello che insegniamo nel public speaking, ci vuole la chiamata all'azione, la call to action, non dire agli altri quello che ci aspettiamo da loro. E lui ha concluso con una formula molto molto bella, che l'unità non è un'opzione,
È
ma
un
è un
dovere.
dovere. Quindi molto bene. E ultimamente, da un punto di vista politico, qui ho notato anche proprio una grande abilità, nel senso che se ci fate caso, questo governo segna delle linee di discontinuità importanti rispetto ai governi precedenti,
Soprattutto su cosa?
per esempio sull'atlantismo, perché i precedenti governi, quello giallo-verde, in cui era più vocale la partecipazione di Salvini, avevano avuto qualche sbandata, chiamiamola così, di
Rispetto
simpatie
all'Europa, verso la Cina, la Russia. Sì.
verso la Russia e di polemica verso l'Europa. Con il governo giallorosso abbiamo visto che è dovuto intervenire il Dipartimento di Stato americano e anche l'Europa, anche Ursula von der Leyen, la Commissione, per limitare per esempio l'accesso delle aziende cinesi al 5G. Quindi c'è un motivo di discontinuità in un governo che si professa atlantico come questo di Mario Draghi. Però Mario Draghi ha evitato di andare a mettere il dito sulla piaga e anzi, diciamo, in maniera molto cavalleresca, stamattina ha detto per alcune cose, questo, questo e questo, il governo proseguirà le linee stabilite dal governo uscente. Quindi è chiaro che se io evito di segnalare i punti di dissidio e segnalo i punti di continuità, sto facendo anche una grande opera diplomatica, no?
Già.
Per
Anche
tenere insieme la compagine. Quindi,
perché,
ripeto,
mi scusi.
umanamente, tecnicamente e politicamente molto bravo.
Allora, sentiamo questo proposito di questi aspetti che lei sottolineava, professor Castelvecchi. Allora, intanto quando appunto ha detto non ho mai avuto un onore, soprattutto mai così emozionato nella mia lunga carriera.
Nel ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia.
No, a proposito dell'umanità che diceva, e poi sempre questa umanità e anche l'emozione che lui stesso, insomma, denuncia quando inciampa sui numeri.
Ci sono 250 2 milioni, scusate, 2.074. sono i ricoverati in terapia intensiva.
Ecco, lì naturalmente è normale, non è un uomo di ferro sentire, neanche lui, no?
Ecco, sentire Mario Draghi che inciampa sui numeri è il colmo, no? Come dire.
È il suo mestiere. Senta, professore, sì. E poi a proposito della capacità diplomatica, sa bene Draghi che la sua sfida, come dicevo prima, non è soltanto uscire dalla pandemia e riportare l'Italia a una ripresa economica di benessere il prima possibile, ma è anche riuscire a tenere insieme tutte queste forze così, diciamo, opposte le une alle altre. Allora ha detto, finora un po' tutti abbiamo ripetuto che l'avvento di Draghi è dovuto al fallimento della politica. Se i partiti non avessero fallito nel loro cercare di governare il paese, di stare insieme litigando eccetera eccetera, non sarebbe apparso all'orizzonte Draghi. E lui invece ha voluto sottolineare che il fatto che lui adesso sia Presidente del Consiglio non significa affatto che sia stato un fallimento della politica.
Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità, ma semmai in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del Paese.
Che dice, professore, no? Altissima diplomazia questa.
Sì, molto molto bravo anche in questo nell'evitare... Per esempio, quando Mario Monti, erano diverse le condizioni, certo, erano molto diverse le condizioni, prese l'incarico di Presidente del Consiglio, pronunciò una frase che fu notata, no? In questo senso, disse: mi avete chiamato voi, no? Sostanzialmente, se io sono qui perché sostanzialmente voi non
sapevate
risolvere il problema da soli, no? Non ce la fate da soli. E quindi c'è bisogno di un super tecnico. Anche in questo caso si potrebbe dire la stessa cosa, però c'è da dire una cosa: credo che l'arrivo di Mario Draghi, che è una personalità finemente politica, di alta programmazione politica, segna la fine di un'epoca storica in cui noi pensiamo tutti, ma anche gli altri stati europei hanno avuto l'istituzione durante la fase Covid, di risolvere i nostri problemi a casa nostra. Noi abbiamo avuto un virus, una pandemia che di sovranista non ha niente, perché tocca grandi, giovani, vecchi, ricchi, poveri, maltesi, portoghesi, tedeschi e italiani. Cioè è un virus che non guarda in faccia a nessuno, già, quindi non gliene importa niente dei confini. E invece, se ci fate caso, poi nella corsa ai vaccini, tante soluzioni, insomma, di rivalità anche sanitaria, ciascuno Stato ha pensato di poter andare un po' per conto proprio. Ecco, questo tipo di politica in cui si è non sovrani, che è una cosa bellissima la sovranità nazionale, ma sovranisti in maniera ottusa, è finita in tutta Europa. L'arrivo di Mario Draghi in Italia è una grandissima opportunità non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa, perché l'Italia è un pezzo importante dell'eurosistema. Segna il passaggio ad un'altra politica, una politica in cui le soluzioni si trovano in chiave europea. Pensiamo a quello che ha detto e ha ribadito anche pochi minuti fa Mario Draghi sull'immigrazione. Non ha detto che l'immigrazione non è un problema o non ha preso posizioni, diciamo né di destra né di sinistra, sì, ecco, per semplificare. Ha detto che il problema dell'immigrazione va riportato nella sede che gli è propria, in sede di
dell'Unione Europea. Certo.
E sembra che ci sia una disciplina di ragionamento in questo Presidente del Consiglio e d'altro canto anche una credibilità. Per cui l'Italia, che tra l'altro ha in questo momento la condizione dei G20, potrà discutere veramente in maniera più autorevole, non solo per la credibilità personale di Draghi, ma perché...
Professore, la sto sentendo male ultimamente, forse il suo telefono è in una posizione un po'...
Un attimo che mi sposto leggermente,
ecco,
io.
Già, diciamo, così, non molto solo, meglio. Sì.
Non solo per la credibilità istituzionale di Draghi, ma anche perché le politiche ultranazionaliste stanno mostrando un po' la corda in tutta Europa.
Professore, adesso a proposito di sovranismo sentiamo anche questo passaggio fra i molti di questo lungo discorso questa mattina di Draghi.
Non c'è sovranità nella solitudine. C'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere.
Quasi filosofia, professor
Castelli. Dunque, sì, sembra in questi momenti, tra l'altro, quello che è interessante di questo discorso di Draghi, che era molto bilanciato tra dati tecnici e anche questa visione di lungo respiro, no? Ha parlato delle prossime generazioni, di quello che noi tutti dobbiamo ai giovani, insomma, degli aspetti molto belli, molto nobili proprio in termini di oratoria. Obiettivamente, ora non vorrei fare un tantino oleografico, non vorrei esagerare, però in certe formulazioni di Mario Draghi si sente il respiro che è stato dei De Gasperi, degli Adenauer, insomma, delle persone che in qualche modo il sogno europeo non l'hanno solo solo immaginato, ma lo hanno anche realizzato con specifici mandati costituzionali e con specifiche strutture europee. Quindi io credo che, io mi ricordo il vecchio Giulio Andreotti diceva che gli europeisti ne avevano conosciuti tanti in Italia, ma gli europei pochi.
Perché, ma, Andreotti inarrivabile, insomma, con
le sue battute fulminanti.
Le sue battute.
In effetti, Draghi è un vero europeo, non fa l'europeista, è europeo, pensa ed europeo, ha dimostrato che si può rimanere italiani però pensando in maniera europea, e lui stesso stamattina ha detto che non c'è contraddizione tra pensarsi italiani e pensarsi europei, i due concetti si rafforzano.
Poi invece, a proposito dell'identità di questo governo, sempre anche in chiave, come dice lei, diplomatica, è stato attento appunto a non scontentare negli uni negli altri, nel dare un nome a questo tipo di governo che finora appunto si è detto di unità nazionale.
Un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. Riassume la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche che lo sostengono, alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti.
No, professore, anche qui il governo del Paese. Noi dobbiamo agire tutti insieme per il bene del Paese.
E io aggiungerei, ho letto due giorni fa un articolo molto molto bello dell'ex presidente della Camera, Luciano Violante, che lo chiama il governo della Costituzione, cioè è un governo che in qualche modo nasce dall'affermazione del mandato costituzionale da parte del presidente Mattarella, che pur controvoglia però si chiede ad applicare questa parte del mandato costituzionale, che è perfettamente rispondente alle esigenze del Paese, e a Mario Draghi che ha raccolto questo mandato. E quindi è il governo del Paese, in quanto questo Paese si rispecchia nella sua Costituzione. Quanto Draghi stamattina ha detto che il sistema fiscale va riformato, ma va rispettata la progressività del sistema fiscale, ha in fondo citato l'articolo 53 della Costituzione, cioè è un Presidente del Consiglio che, pur avendo viaggiato a livelli internazionali europei altissimi, si parlava di lui come possibile direttore del prossimo Fondo Monetario Internazionale, sì, addirittura della Federal Reserve americana, si era ipotizzato questo, è in grado di radicarsi proprio negli aspetti più nobili della Costituzione italiana. Da questo punto di vista penso che sia un Presidente del Consiglio di garanzia, cioè il governo del Paese, ma con un Presidente del Consiglio che insieme al Presidente della Repubblica garantiscono gli equilibri costituzionali fondamentali.
Chiaro. Betta Fiorito, so che tu ci devi momentaneamente lasciare, perché devi andare a seguire anche le repliche, però la ritroviamo tra pochissimo, tra una decina di minuti, e così ci racconta anche degli altri interventi che ci sono in questo momento in Senato. Professor Castelvecchi, prima di lasciarla, tra l'altro Draghi cerca di infondere, dice niente sovranismo, non c'è sovranismo nella solitudine, dobbiamo uscirne tutti insieme da questa pandemia, l'atlantismo, l'europeismo, e dice anche dobbiamo essere più orgogliosi del nostro Paese. Sentiamolo in questo passaggio.
Siamo una grande potenza economica e culturale. Mi sono sempre stupito, un po' addolorato in questi anni, nel notare come spesso il giudizio degli altri sul nostro Paese sia migliore del nostro. Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese.
Anche in questo c'è un certo, si usa il termine tafazzismo, insomma un po' di autolesionismo, no? Spesso si parla male, ci si lamenta del nostro Paese, anche all'estero, quando si va all'estero si dice ah sì, l'Italia, sto meglio qui, sto meglio lì. Invece Draghi, che tanto estero anche ha vissuto, insomma, no? Dice dobbiamo essere più orgogliosi del nostro Paese, dobbiamo smetterla di criticarlo, di sottovalutarlo.
Sì, d'altro canto a questa quella giustissima affermazione, non ha detto siamo un paese culturalmente meraviglioso, che è quello che poi pensa, ha detto siamo una grande potenza culturale. Questa cosa vuol dire non solo ricordare un po' come facciamo oleograficamente che in Italia c'è il 70% dei beni archeologici, questo va benissimo, lo sappiamo, siamo una potenza, vuol dire che esprimiamo una potenza di fuoco in termini di marchio Italia, di immagine, di cultura, di proposta, di idee, di vivacità della nostra gente. E poi certo, con la rivalutazione addirittura di un Ministero del Turismo che va a separarsi proprio dal Ministero della Cultura, questo non vuol dire mortificare la cultura, siamo siamo
no, ma due settori così importanti,
ecco,
entrambi, che insomma,
importanti. È come se Draghi ha detto, davvero economista qual è? C'è bisogno di investimenti in infrastrutture, c'è bisogno di riforma del fisco, però ci sono altri pozzi di petrolio in Italia, sostanzialmente, uso un po' questa metafora, che sono il turismo, che sono la cultura e che sono i giovani, perché investiamo anche in tecnologie e in educazione. Quindi è una visione bilanciata dell'economia, in cui non è che c'è lo... perché spesso, vede, chi frequenta le business school come noi, le scuole di economia, pensa sempre che ci sia l'economia fondamentale, che è quella dei servizi, dell'industria e delle telecomunicazioni, delle tecnologie. E poi beh, c'è quell'altra economia lì che sta lì da una parte, il terzo settore, la solidarietà, un po' di turismo, no? L'economia decorativa. Invece Draghi ha assegnato un ruolo strutturale alla cultura, al turismo, ai giovani, alla scuola, all'educazione e certo, perché no, poi alle infrastrutture, alla finanza, eccetera, eccetera. Quindi una visione veramente bilanciata dell'economia, che è quella di chi deve poi giustamente non governare un piccolo paese, un piccolo territorio, ma un grande paese europeo.
Certo.
In questo senso io credo che ce ne fosse bisogno, dopo un anno di stanchezza Covid, dopo un anno in cui abbiamo spesso sofferto anche dell'incapacità di trovare una composizione del dibattito politico interno, di qualcuno che dica dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, lo dice senza nazionalismo, lo dice veramente con uno spirito umile, aderente alla realtà, e penso che questo come messaggio proprio nella popolazione passerà in maniera molto molto persistente nelle prossime settimane.
Speriamolo. Professore Alberto Castelvecchi, io la ringrazio, mentre c'è un ascoltatore che scrive proprio in tempo reale, insomma, per una volta non dobbiamo vergognarci, anzi possiamo sentirci orgogliosi di essere italiani, speriamo.
Sì, appunto.
Grazie professor Castelvecchi, grazie,
grazie,
buona serata e buon lavoro. Grazie. Ci fermiamo per una pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666 per i WhatsApp, tra poco.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Una puntata di Effetto Notte speciale iniziata alle 20.30 per sentire insieme il discorso di replica di Mario Draghi al Senato dopo aver fatto il suo discorso di quasi 55 minuti questa mattina sempre al Senato, appunto per ottenere la fiducia. Poi c'è stata tutta la serie di interventi dei parlamentari, una sessione lunghissima, e abbiamo sentito poi appunto la sua replica. Adesso ci sono altri interventi, l'abbiamo commentato lungamente con la nostra Betta Fiorito in diretta appunto dal Senato e con il professor Alberto Castelvecchi, esperto di comunicazione anche efficace. C'è un ascoltatore Bebe che dice: cara Roberta, dato che Draghi è l'italiano più prezioso, non sarebbe opportuno vaccinarlo subito? Ah, già, Bebe vuol metterlo subito così nella campana di vetro, salvaguardarlo immediatamente, perché dice meglio tenercelo buono e tenercelo sano. Allora, però, a parte questo, a parte il tema appunto più strettamente sanitario, il tema della scuola, fra i tanti temi che ha affrontato i principali Mario Draghi nel suo discorso, tema delicato, assurdo alla ribalta dei dibattiti e dell'azione politica, giusta, sbagliata, insomma molto controversa, molto travagliata in questi mesi dall'inizio della pandemia, quindi non poteva essere appunto che uno degli argomenti centrali del suo discorso. Sentiamo Draghi appunto sui numeri della didattica a distanza.
A fronte di 1.696.000 studenti delle scuole, 696.300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nella prima settimana di febbraio solo 1.039.000 studenti, cioè il 61% del totale, ha avuto assicurato il servizio attraverso la didattica a distanza.
E su questo saluto il professor Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che ritorna qui Effetto Notte. Grazie di esserci, professore.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, fra le varie cose, Draghi è ritornato sulla necessità che aveva già detto appunto quando faceva le consultazioni di recuperare l'orario scolastico.
Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno.
Che dice professor Giannelli? Mi sembrava che questa sua ipotesi di Draghi avesse suscitato non poche polemiche tra gli insegnanti, gli stessi studenti non erano contenti, ma insomma si può capire perché gli studenti, ma anche i presidi non erano molto convinti.
Ma guardi, il punto è molto semplice.
ha tanti spazi per recuperare, diciamo così, queste ore di dibattito in presenza non ci sono. È chiaro che si può andare un po' oltre la normale scadenza, arrivare per esempio a fine giugno, e questo significa tra l'altro svolgere gli esami, tanti o quelli della secondaria di primo grado che quelli della secondaria di secondo grado, a luglio, e quindi si va insomma abbastanza inoltrati dentro luglio, però questo significa recuperare 2-3 settimane. Se il presidente Draghi si riferiva al periodo molto lungo di lockdown dell'anno scorso, beh, certamente questo non è recuperabile. Se invece ci riferiamo ai periodi di questo anno, la cosa è più fattibile, senza dimenticare però che abbiamo situazioni molto differenziate da regione a regione. Basti pensare a quello che è accaduto in Campania e che non basterebbe tutta l'estate per recuperare.
Sono stati
quindi
molto chiusi.
Diciamo, insomma, quello che è un principio di fondo su cui si può essere d'accordo va poi calato nella realtà e bisogna vedere, anche perché comunque tanti alunni, tanti docenti hanno frequentato a distanza, diciamo così, quindi le ore di lezione in qualche modo ci sono state. Secondo me, più che concentrarsi sul tempo effettivamente trascorso in presenza, bisogna parlare dell'efficacia didattica, che è un altro discorso che va rilevata ed eventualmente recuperato laddove ci fossero delle lacune.
Professor Giannelli, piccolissima pausa per la viabilità, poi mi piacerebbe sapere da lei, appunto, il Presidente dei Presidi Italiani, quali sono le vostre richieste, le vostre proposte al governo Draghi e in particolare al neo ministro Patrizio Bianchi. A tra pochissimo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sono in compagnia di Antonello Giannelli, presidente dei Presidi Italiani, dal quale vorrei in modo schematico, proprio come dei titoli, mi dicesse quali sono le principali richieste o proposte al governo Draghi e in particolare al neo ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Professor Giannelli.
Allora, sono tante, sicuramente si riga di dimenticarne qualcuna, però io partirei con una questione di edilizia scolastica. Il Covid ci ha fatto semplicemente, ha messo in evidenza quelle che sono delle lacune, quindi abbiamo bisogno di scuole più sicure, edifici più sicuri, con spazi più adeguati alla didattica di questi tempi. Sicuramente aule più spaziose, sicuramente un cablaggio degno di questo nome e delle reti digitali. Poi, per passare invece all'organizzazione didattica, serve sicuramente un rinnovamento nelle prassi didattiche, quindi meno lezioni frontali, per così dire, è un gergo un po' da addetti ai lavori, e più lezioni che possano coinvolgere gli studenti in modo che si sentano più interessati e possano effettivamente studiare di più, che è un problema che abbiamo un po' in tutte le scuole occidentali. Poi abbiamo un problema per quanto riguarda il corpo docente, che deve essere garantito dall'inizio delle lezioni a settembre e deve rimanere stabile. Per non parlare infine dell'esigenza di aggiornamento dei docenti sia agli aspetti tecnologici che a quegli aspetti psicopedagogici che appunto consentono di motivare di più gli studenti. Ecco, ce ne sarebbero tante altre.
Queste le principali, intanto già queste, diciamo, sarebbe importante, no, che fossero accolte, professor Giannelli. Quindi poi ci sentiamo per fare un po' un punto, aggiornarci quando sarà passato un pochino di tempo, non troppo, per capire se appunto queste richieste vengono accolte e anche realizzate. Grazie professor Antonello Giannelli, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie.
Benissimo, buonasera, buon lavoro a tutti.
Ritorna, rispunta la nostra Betta Fiorito. Betta, hai qualcosa da dichiarare ancora? Hai sentito interventi, ulteriori interventi prima della fiducia che dovrebbe partire il voto tra pochissimo? Di al Senato?
Beh, no, sappiamo che sarà una serata molto lunga perché ci sono in atto le sanificazioni e adesso ci sono le dichiarazioni di voto. Poi ricordiamo che dopo le dichiarazioni di voto la fiducia viene fatta per chiama nominale. Spiego che chiama è il termine tecnico, perché ho sentito alle volte i radioascoltatori che contestavano questo termine, quando il senatore o il deputato, in questo caso il senatore, viene chiamato, deve dire sì o no davanti allo scranno della presidenza, perché la fiducia è un voto ovviamente palese. E quindi tutto questo andrà avanti per un bel po', e verso mezzanotte sicuramente avremo la conferma della fiducia, che sarà molto ampia al governo di Mario
Draghi. Betta, c'è un ascoltatore che dice belle parole quelli di Draghi, veramente belle parole. Ha detto che mette al primo posto la lotta contro la pandemia, perché la salute è importante, ma per stare in salute bisogna anche mangiare, perché non si muore solo di Covid. Però in realtà avevo tanti audio naturalmente di Draghi del discorso di oggi, dove parla della crisi economica e per esempio della crisi del lavoro, dell'incremento della povertà, no? Sentiamo questo passaggio appunto sulla crisi del lavoro.
Il numero totale di ore di cassa integrazione per emergenza sanitaria dal 1 aprile al 31 dicembre dello scorso anno supera i 4 milioni. Nel 2020 gli occupati sono scesi di 444.000 unità, ma il calo si è accentrato sui contratti a termine e lavoratori autonomi. La pandemia ha finora colpito soprattutto giovani e donne, una disoccupazione selettiva, ma che presto potrebbe iniziare a colpire anche i lavoratori con contratti a tempo indeterminato.
E questo a molti è sembrato una minaccia, ma voleva dire che insomma la crisi è così profonda, bisogna darsi da fare con il recovery plan e con tutto il resto, come già ci aveva detto Betta Fiorito all'inizio. Poi ha parlato di riforma sanitaria, riforma del fisco, riforma della pubblica amministrazione, riforma della giustizia civile, mentre Betta invece si dedica alla scrittura. Cara Betta, come usciremo da questa pandemia, con l'amore secondo te?
Con l'amore, superando la pandemia, sai che c'è questo libro che uscirà con il Sole 24 Ore, sono una serie di racconti e di pièce teatrali, e a proposito proprio di lavoro, la prima pièce teatrale che ho scritto per questo libro parla di una ristoratrice deve superare appunto la chiusura dei ristoranti nella prima ondata, quindi tutto quanto è connesso
a questa benedetta pandemia, quindi anche
alla pandemia e alle pandemie, con uno sguardo anche alle pandemie passate, perché questa è la prima pandemia e speriamo l'ultima che noi abbiamo passato in questa vita, ma l'umanità no.
Ne ha conosciute purtroppo. Quando il tuo libro esce venerdì con il Sole 24 Ore, giusto?
Sabato, con il Sole 24 Ore in edicola, sì. E su Kindle e su ebook, e poi il 25 in edicola, e si intitola appunto Amori e Pandemie.
Mi raccomando, segnatevelo, Amore e Pandemia di Betta Fiorito, sabato col Sole 24 Ore e poi il 25 in edicola. Grazie Betta Fiorito e buon lavoro, buona
grazie
continuazione, grande scrittrice. Invece adesso passiamo a uno sportivo come Dario Ricci. Caro Dario,
ma pure come scrittore non ho,
pure
non
come scrittore, è vero,
male,
anche tu hai scritto
comunque,
diversi
insomma,
libri,
vabbè, no, più che altro, se no poi lo sai che sono
un genio multiforme il nostro Dario, ma stasera ci parla di Champions League. Però
ti ringrazio per il multiforme ma andando sulla Champions League, siamo nell'intervallo di questa sfida tra Porto e Juventus, andata degli ottavi di finale, e butta decisamente male per i bianconeri, perché il Porto è in vantaggio per 1-0, la rete al primo minuto. Un infortunio, un grave errore da parte di Bentancur, che sbaglia il retropassaggio verso Szczęsny, interviene l'attaccante iraniano del Porto Taremi, che contrastando il pallone al portiere polacco della Juventus di fatto lo fa carambolare in rete. È stato questo anche, onestamente da dire, l'unico tiro in porta del Porto, che comunque ha fatto comunque meglio della Juventus, che mai si è avvicinata in maniera pericolosa nell'area di rigore dei bianco-blu padroni di casa. Quindi Porto in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, mentre nell'altra sfida della serata è il Borussia Dortmund ad essere in vantaggio per 3-1 sul campo del Siviglia.
Dario, poi abbiamo pochissimi secondi per ricordare però che dopo la gioia di Marta Bassino, che ci ha dato ieri ai mondiali di sci, è arrivata questa notizia di un sogno spezzato, una vergogna, di Samira Zargari, che sarebbe la CT della nazionale iraniana di sci alpino femminile, costretta a restare in patria perché il marito si è avvalso di una legge per cui il marito può impedire alla moglie, nonostante le sue esigenze professionali, le sue esigenze di libertà personale, di andare ovunque voglia. No, questa è stata veramente
Sappiamo quanto sia tortuosa, a dir poco tortuosa, la strada verso il pieno riconoscimento delle libertà individuali e il rispetto dei diritti civili. Direi che ci sono paesi che ancora nessuno
che
può essere maestro, purtroppo. In questa
pensa
ti rubo veramente 8 secondi, ma stavo studiando il caso del Giappone dopo la vicenda del presidente del comitato olimpico che
si è dovuto dimettere
per
le frasi stupide.
Il Giappone addirittura è al 121esimo posto su 153 paesi nella classifica delle diversità di del gender gap, quindi insomma noi siamo 76esimi e pensa te,
Pensa
ed è
che
tutto.
straordinaria classifica. Grazie Dario Ricci. Ciao caro Dario.
Grazie a te.
Ciao. Io, Rata con la Folgore, torno ad aggiornarvi alle 22.